Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Domanda estremamente importante. Estremamente importante. Domanda la quale risposta spesso sbagliamo e ci porta tanto male. Sbagliamo non coscientemente, ma in modo subdolo. La domanda è questa: perché Dio ci ama? Qual è la base del nostro valore per Dio? È una verità estremamente importante perché capirlo male o capirlo bene trasforma la vita in male o in bene. Vogliamo considerare due parabole in Matteo 13. Uno abbiamo visto tante volte, l'altro ignoriamo. E stasera vorremmo concentrare su quello che tendiamo a ignorare. Vorremmo guardare Matteo 13, 44. A 46. Allora, vi leggo tutto quanto, ma poi iniziamo con 44. Matteo, capitolo 13. 44 conosciamo molto bene. Io lo uso spesso evangelizzando. 45 e 46 conosciamo molto meno e ho scoperto che non avevo mai capito correttamente 45 e 6. Sono stato sconvolto 2 settimane fa, capendo il significato, leggendo, ho detto: perché non ho mai visto quello che non ho mai visto? E mi è stato di immenso incoraggiamento. Prego che sia di incoraggiamento a voi. 44. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Mi fermo lì, parliamo di quello, poi andremo avanti. Questo uomo, il campo appartiene a lui? Giusto, chi ha detto no? Manuel, hai ragione, no, dovevo comprarla. Stava cercando di quello che si legge, stava in cerca di un tesoro o ha trovato in un campo che non era neanche suo. Non stava cercando, stava camminando in un campo non suo, quindi il tesoro non era suo, infatti il tesoro era nascosto e forse con l'erosione della pioggia aveva tolto via un po' di terra e trovò: cos'è quello? E allora ha cominciato a scavare: è una cassa. Ma che strano, ma che cassa è? Ha scavato, oh, pieno di tesoro, ha chiuso, ricoperto, è andato a comprare il campo. Lui, trovando il tesoro, e aveva visto che quel campo era in vendita. Ma che mi interessa quel campo finché non ho trovato il tesoro? Ha grande gioia, ma per avere i soldi per comprare il campo, devi vendere tutto, non ha problemi. Vende tutto con gioia. E quando Gesù inizia questa parabola, cosa dice all'inizio, oltre a di nuovo? Cosa dice all'inizio? Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Il regno dei cieli. Lui sta parlando della salvezza, ma dal punto di vista terreno o celeste? Celeste. Perché non dice la vita del salvato sulla terra, no? Dice il regno dei cieli. Quello che chi è salvato avrà per l'eternità. È simile a un tesoro nascosto in un campo. Perché il vero tesoro non è di avere meno problemi. Buona salute, famiglie senza grossi problemi, un buon lavoro. No, il vero tesoro è di essere perdonato e riconciliato con Dio, che mi permette di entrare nella sua presenza per tutta l'eternità. Questo è il tesoro della salvezza. È che se io sono un credente in Nord Corea, che vengono messo, non so se sapete, ma loro hanno dei campi di concentramento almeno gravi quanto quello che Hitler aveva, se non peggio. La stragrande maggioranza delle persone che entrano muoiono dalla mancanza di cibo e lavoro forzato. E hanno probabilmente centinaia di migliaia di persone in questi campi. Quasi nessuno esce vivo. Ma essere credente in un gulag, in un campo di concentramento in Nord Corea, vale molto più che avere una vita, un bel lavoro, una vita bella, una ottima salute in Italia. Meglio avere il nome iscritto nei libri dei cieli e vivere in un gulag e morire di sofferenza forzata su di te, messo su di te tutti i giorni, molto meglio. Ma non tutti capiscono questo e cercano i benefici della salvezza in una vita più facile sulla terra, che Dio non ci ha promesso. Secondo Timoteo dice, tutti quelli che vogliono vivere piamente, saranno perseguitati, tutti. Filippesi 1, cos'è, 29 o 24, 20, dice, voi avete ricevuto la grazia da Dio, non solo di credere, ma anche di soffrire. Questa vita è una vita fatta per essere perseguitati, maltrattati e di soffrire. Questa è la vita. Uffa, che vita è quella? Aspetta. Dopo c'è l'eternità. Questa vita dura al massimo 80, 90 anni, quello che sarà. Al massimo. Quello dura per sempre. È come un millisecondo in confronto con 10.000 anni. Quale vale di più? Allora, Gesù parla, questo uomo ha capito che si tratta dell'eternità e quindi aveva immensa gioia. Vi leggo io in Marco 8, conosciamo questo. Poi chiamata sé la folla con i suoi discepoli, Gesù disse loro, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la vita sulla terra, si interessa delle cose terrene, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio l'anima sua? Non perdete l'anima. Nulla vale la gioia di avere il perdono dei peccati per essere riconciliato con Dio, per stare tutta l'eternità sotto il suo amore. Ma per questo bisogna desiderare la salvezza più di qualsiasi cosa. Questo uomo per avere il campo doveva vendere tutto quello che aveva, doveva vedere il valore della salvezza. Così dice Gesù in Matteo 6,33, cercate per prima il regno di Dio. Poi, avevo appena parlato di che cosa? Bisogni materiali, dobbiamo mangiare, ci serve la casa. Poi, quelle cose vi saranno. Passivo, verbo passivo. Sopraggiunte. Cosa vuol dire un verbo passivo? Che ci pensa Dio, non noi. Ed è vero. Allora, questa è una descrizione della salvezza dal punto di vista umana. 44 è una descrizione della salvezza dal punto di vista umana. L'uomo trova questo tesoro. L'uomo ha gioia. L'uomo lascia stare tutto per poter avere questo tesoro. Questa è una descrizione della salvezza dal punto di vista umana. Ma adesso passiamo alla seconda parabola, che non è dal punto di vista umano. 45 e 46. Questi due versetti parlano della salvezza dal punto di vista di Dio. Ancora il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovate una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Questo brano, vedendo il significato, diventa un immenso incoraggiamento. Gesù sta parlando della salvezza, però notate che qui è tutto diverso. Nella prima parabola l'uomo non stava cercando un tesoro, lo trovo per caso. Stava passando un campo non suo e capì che trova il tesoro. Invece in questa parabola il mercante va in cerca di belle perle. Egli è un mercante di perle, che vuol dire che cosa? Conosce le perle, giusto? Un mercante non solo è uno che compra, oh mi piace, no, uno che compra e vende, conosce le perle, esperto di perle, va in cerca di perle e quando lo trova lo vuole con tutto il suo cuore. Perché questa drastica differenza? L'uomo nella prima parabola è uno che trova la salvezza. Chi è il mercante nella seconda parabola? Gesù Cristo. Gesù Cristo è il mercante. Gesù è il mercante che va in cerca di belle perle. Egli è l'esperto. Questo è uno che conosce le perle. Sta cercando una ricerca mirata. Quello che dice Gesù di se stesso, per esempio in Luca 19, dimostri di essere un mercante. Perché Gesù dichiara di essere venuto alla terra per cercare delle persone da salvare. Io vi leggo Luca 19, 10, in cui Gesù parla di se stesso con il titolo Il figlio dell'uomo. Quello vuol dire lui. E Gesù dice, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Perduto. Cosa vuol dire perduto? Così dice Gesù in Giovanni 17, Padre, quelle che tu mi hai dato, Dio aveva dato il Padre al Figlio delle persone da salvare, ma erano perduti nel peccato. E Gesù è venuto dal cielo per cercarli, uno per uno, e salvarli. Gesù dice la stessa cosa in Luca 15, 1 a 8, parla del pastore che va in cerca della pecora perduta. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Quale uomo, sta parlando di sé, quale uomo fra voi se ha 100 pecore e ne perde uno, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova? Se la mette sulle spalle tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e vicini e dice loro, rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. O quale donna che ha 10 dramme e ne perde uno, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la trova. Io ho scritto qui, e se la trova, quando la trova, chiama le amiche e fa festa. In questa parabola che abbiamo appena letto, Gesù è il pastore. E notate che va in cerca della pecora perduta. Va in cerca. Come dice in 19, Luca, il figlio dell'uomo è venuto al cielo per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù è chi va in cerca. E poi dobbiamo capire una cosa. Chi è la pecora perduta? Noi. Noi siamo la pecora perduta. Noi siamo la perla di grande prezzo. Noi siamo, se non ricordate niente altro, ricordate questo tutti i giorni della tua vita, ognuno. Noi siamo preziosi a Dio. Gesù Cristo, che è Dio, è in cerca di perle, che altrove queste perle vengono chiamate ciò che è perduto. Ogni persona che Dio salva è preziosa a Dio. È importantissimo capire che Dio e chi cerca per primo l'uomo perduto, non che l'uomo perduto cerca per primo Dio. Certamente una volta che Dio inizia la sua opera nel cuore dell'uomo, quell'uomo inizia a cercare Dio, però di natura nessuno cerca Dio. Romani 3:10, ricordate quel brano? Come sta scritto, non c'è nessuno giusto, neppure uno, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Di natura nessun uomo cerca Dio per conto suo. Quando un uomo cerca Dio è perché Dio ha già iniziato un'opera nella sua vita. Perché l'uomo è spiritualmente morto, non può cercare Dio da solo. Giovanni 6:44, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io lo risusciterò l'ultimo giorno. Quindi quando un uomo cerca Dio, che è fondamentale, è perché Dio ha iniziato un'opera nel suo cuore. 1 Corinzi 2:14, leggiamo che l'uomo naturale, senza Dio, non può comprendere le verità di Dio, sono follia per lui. Vi leggo 1 Corinzi 2:14, ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano, si comprendono spiritualmente. Anche questo ci fa capire che Dio opera per primo. Allora, tornando a Matteo 13, leggo ancora 45-46, tenendo in mente che questo è Gesù. Ora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca delle belle perle e, trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Gesù Cristo è venuto in cerca di una grande perla, stupenda, meravigliosa. È venuto per cercare quello che è salvato, l'impegno è tutto suo. Pensate a questo. Gesù va in cerca di peccatori perduti, fa il necessario per farli arrivare loro sulla via della salvezza. Molto spesso scombussola la vita, porta malattie, porta problemi in casa, porta problemi economici, dà depressione. Dio fa il necessario per battere giù una persona che non comincia a guardare su a Cristo. Io capisco quello che non capisco è quando dice che il mercante va in cerca di belle perle. Come mai si può paragonare un uomo peccatore a belle perle o una bella perla? Come si può paragonare? Questo è importantissimo. Gesù dice che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Qui dice che è venuto a cercare belle perle. Il fatto incredibile è che Dio ci vede come preziosi. Infatti, versetto 46 dice che quando ha trovato una perla di grande valore, la compra, vende tutto ciò che ha. Cos'è questa perla di grande valore? È la Chiesa. È l'insieme di tutti i peccatori che Gesù Cristo salva. È una perla, non dice una collana di mille perle, è una perla stupenda, così preziosa a Cristo che vende tutto quello che ha per comprarla. Il valore, attenzione, non è intrinseco nei peccatori. Il valore viene dato. Questo è importante capire. Romani 9, trovate questo brano. Romani 9, 15-21. Romani 9, 15-21. Questo parla di quanto valore avevano i credenti, le persone, meglio dire, che Dio ha salvato per far parte della Chiesa. Quanto valore avevano per conto loro? Allora, Romani 9, da 15-21, ci aiuta a capire. Egli Dio, infatti, dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia. Avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Cioè, non è che uno ha valore e un altro no. No, dipende da Dio. Dio dice infatti la scrittura a Faraone: proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Perché, cioè, ha suscitato Faraone come grandissimo re per poter batterlo giù, per glorificarsi. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi dirai dunque, perché trovo ancora egli da ridire o da dare colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Piuttosto, chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà a colui che la formò: perché mi ha fatto così? Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? Pensate a questo. Che valore c'è nell'argilla? Se dalla stessa massa lui prende una parte per fare un vaso a disonore, una parte per fare un vaso ad onore, il valore non sta nell'argilla. Il valore sta in quello che decide da fare il vasaio. Qui fa un vaso fatto in modo stupendo e questo ha valore, perché a lui dato il valore, non era nell'argilla, era niente lì accanto al fiume. Un altro fa un vaso a disonore, che più in avanti dice vasi di perdizione. Quindi il valore non è nell'argilla, è in quello che il vasaio fa all'argilla. Il valore non è nei peccatori, è in quello che il mercante fa ai peccatori. L'uomo non ha valori in sé agli occhi di Dio, cioè non ha un valore intrinseco che vale a Dio. Dio sceglie l'uomo, Dio salva l'uomo, Dio santifica l'uomo in modo che può stare nella presenza di Dio, e Dio rende quell'uomo, insieme a tutti gli altri che salva, una perla preziosa a lui. Se tu valuti questa verità, ti dico, ti darà gioia. Ti darà gioia. Tu non sei preziosa a Dio perché oggi tu sei capace a camminare bene. Oggi ho camminato bene. Oh, grazie a Dio. Adesso sarò accettato da te. Adesso mi amerai di più. Adesso no. Tu non sei amato di più perché hai camminato meglio. Ci sono grossi vantaggi di camminare di meglio, ma non ti fa essere amato di più. Tu sei amato ugualmente, prima della salvezza e dopo la salvezza. Quando cammini bene e quando zoppichi, non conviene zoppicare, ma non cambia quanto Dio ti ama. L'amore di Dio non dipende da qualcosa in noi. L'amore di Dio dipende da Dio. E l'amore di Dio non vacilla. Quando Dio ha mandato il suo popolo in esilio, avevo smesso di amarli? Quando ha mandato i babilonesi a fare cose atroci a loro, aveva smesso di amarli? No. Li amava come prima. Quando gli aveva dato pace sotto Davide e Salomone e regalando ricchezze, li amava ugualmente. Solo che avendo preso, come dicevi tu, la strada sbagliata, serviva una bella flagellata per farli tornare in strada. Ma non ha amato meno. Tornando al brano, un'altra cosa che mi incoraggia molto. 46. Cosa ha fatto il mercante in Matteo 13? Cosa ha fatto il mercante quando trova questa perla? Va e vende tutto ciò che ha e la compra. Pensate al significato di queste parole. Cristo ha lasciato tutto. Ha speso tutto. E come dice qua, ha venduto tutto per comprare uomini perduti per poter salvarli. Pensate brevemente alcune delle cose che Gesù ha fatto per poter comprare i peccatori e farli suoi. Per esempio, Gesù ha lasciato la gloria che godeva in cielo col Padre. Gesù aveva gloria col Padre prima della fondazione del mondo. In Giovanni 17, pregando, lui dice, versetto 5, ora dunque, o Padre, glorificami perché aveva lasciato la gloria sulla terra, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Aveva lasciato la mia gloria per venire a salvare. Adesso che concludo l'opera sulla croce, glorificami di nuovo. Filippesi 2, 5 e 9 parla di Gesù che ha lasciato la gloria, parla del fatto che era nella immagine di Dio, uguale a Dio, e ha detto: non voglio aggrapparmi ad essere uguale a Dio, lascio quella gloria per umiliarmi, per salvare gli uomini. Leggo Filippesi 2, 5 e 9: abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Finisce la croce, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Per poter salvarci, quando eravamo solo peccatori, Gesù ha lasciato la gloria che aveva in cielo per venire e cercare e salvare uomini perduti. Gesù salva solo chi riconosce di essere perduto. Non salva persone che cercano di migliorare, perché loro cercano di arrivare migliorando, ma nessuno riesce a migliorare abbastanza. Gesù salva chi sa di essere perduto. Signore, per quanto cerco, io sono peccatore, salvami tu. Gesù è venuto per salvare quel tipo di persona. E però, per Gesù, peccatori perduti sono preziosi, sono la perla di grande prezzo. E Gesù sacrifica tutto di se stesso, vende tutto per salvarli. Gesù ha lasciato la gloria per venire alla terra e compie la salvezza di peccatori. E non solo ha lasciato la gloria, ma Gesù ha preso un ruolo di umiliazione. È stato odiato, disprezzato, accusato falsamente e perfino ucciso. Ha fatto tutto questo con cuore a causa del suo amore per gli uomini peccatori. Ed io vi invito a pensare: io sono prezioso a Gesù Cristo. Io sono prezioso a Gesù Cristo. Quando leggiamo che il mercante ha venduto tutto, considerate quanto Gesù ha pagato per poter salvarci, ovvero comprarci dalla condanna, pagando il prezzo di riscatto. Ricordate il cuore di Gesù mentre è appeso sulla croce, quando dice, verso l'ora nona, Gesù gridò con gran voce dicendo: è lì, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù era disposto ad essere abbandonato dal Padre per comprarci dalla condanna. La salvezza non è dovuta al fatto che io, Signore, mi impegno per te. No, no, la salvezza è dovuta 100% dal fatto che Gesù ha pagato tutto, Lui, tutto. Non c'è altro da pagare. Il suo sacrificio era totale. Leggiamo che il mercante ha venduto tutto e Gesù ha dato tutto per poter salvarci. Ecco quanto siamo preziosi a Gesù. Non perché noi siamo bravi, ma perché Dio ha scelto di considerarci preziosi. È molto importante per noi di capire e di ricordare che non siamo importanti per qualche valore che abbiamo noi stessi. Siamo importanti a causa del valore che Gesù mette su di noi. Viene tutto da Gesù il nostro valore. Egli ci considera preziosi, ci compra con la sua morte e risurrezione, e poi per mezzo della santificazione ci rende preziosi. Pensate a quello. Ricordate che era il piano di Dio dall'eternità passato di salvarci, santificarci e portarci nella sua presenza santi ed irreprensibili. Leggo di nuovo Efesini 1, 3 a 4. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui, in Cristo, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Il piano di Dio, iniziato nel passato, andrà avanti nel futuro di salvare un popolo fra i peccatori. Massi di argilla uguale a tutti gli altri, ma Lui fa vasi per onore. Tutto il valore sta in Lui, quello che Lui fa. E quindi dobbiamo capire che non diventiamo santi e irreprensibili per conto nostro, con il nostro impegno. Per quanto importante che ci impegniamo, non ci farà arrivare. Piuttosto è a causa dell'opera di Dio. Filippesi 1:6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, Dio, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. È stato Dio a far iniziare una buona opera in ciascuno che salva, e sarà Dio a portare a compimento quest'opera. Dobbiamo impegnarci. Chi non si impegna non è salvato. Ma il nostro percorso, la nostra salvezza, la nostra santificazione non arriverà a causa del nostro impegno, ma a causa dell'opera di Dio, che è chiaro in Filippesi 2, 12-13, che parla del nostro impegno, ma che dipende da Dio. Filippesi 2, 12-13, perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, perché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dobbiamo impegnarci, lo dice qui, ma poi dietro le quinte è Dio che opera in noi. Sia il volere ci dà la voglia, sia l'operare ci dà la capacità. Voglio leggere due altri brani che dicono la stessa cosa. Secondo Corinzi 3:5. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare a alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Tu sei capace? Tu sei capace a camminare con santità, a crescere? Da dove vieni? Vieni da Dio. E poi Ebrei 13:20-21, che descrive che sarà Dio a perfezionarci. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dobbiamo impegnarci, ma è Dio che ci perfezionerà. È Dio che opera in noi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. Dio. Quindi, grazie a Dio che Egli è all'opera in noi, dobbiamo impegnarci con tutto il cuore. E se non lo facciamo, se siamo salvati, Dio ci porterà sulla strada della disciplina. Però il nostro impegno più grande non sarebbe mai abbastanza per arrivare neanche un gradino. È Dio che ci porta a sé per grazia. Allora, quando pensiamo a questa parabola del mercante che cerca la perla di grande prezzo, è incredibile, è lui che dà valore alla perla, con la sua vita e il suo sacrificio. La perla è la Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti, che viene chiamata altrove la sposa di Cristo. Allora, la Bibbia descrive i credenti insieme come la sposa di Cristo, ma dice che razza di sposa era senza l'opera di Cristo. Lo dice che eravamo nel deserto, abbandonati, senza alcun valore, non eravamo belli, niente. La Bibbia, nell'Antico Testamento, Ezechiele parla di che tipo di donna eravamo. Non eravamo una donna attraente per lo sposo, è lo sposo che ha preso questo disastro. Lì nel deserto pieno di sangue, non l'ha partito, lasciato lì, e ha lavato, purificato, ha vestito e ha reso speciale. Il nostro valore non è in noi stessi, è in Cristo, e allora siamo preziosi a Dio. Allora, qual è lo scopo di questo studio? Qual è lo scopo per cui dovremo leggere la Bibbia? Quindi ascoltatemi tutti, svegliatevi, questo pezzo è importante, forse più di tutto lo studio. Molto spesso quando leggiamo la Bibbia tendiamo a cercare come dovremo vivere. Ok, voglio capire come devo fare, come devo fare. Importante, importantissimo. Cioè cercare di applicare è importante. Io da anni ho sentito quando leggi la Bibbia, prima devi capire, interpretare e poi applicare. Questo è terribile, non è il modo di leggere la Bibbia. Non è quello il modo di leggere la Bibbia. Non devi leggere la Bibbia, cosa devo fare? Cosa devo fare? Voglio capire ogni brano, cosa devo fare? Il messaggio dell'Evangelo non è cosa devi fare. Il messaggio dell'Evangelo e della Bibbia è quello che Dio ha fatto per te. È molto pericoloso leggere la Bibbia cercando applicazioni come cosa principale. Un stretto amico, uno dei miei consiglieri, 3 anni fa, mi pare, o 4, ha detto, devi ascoltare questo sermone. Quindi ho ascoltato. Ed era un sermone proprio su questo argomento. Ho detto, Signore, è tanto chiaro perché non avevo visto. Infatti ho implicato le cose sbagliate. Dobbiamo leggere la Bibbia principalmente non per capire applicazioni. Qual è lo scopo principale per cui leggere la Bibbia? Qualcuno sa dirmi? Non per capire come vivere. Quello non è la cosa più importante. Cosa è molto più importante di quello? Conoscere Dio. Preghiera di Gesù al Padre, Giovanni 17. Voglio che tu dia vita eterna a loro. E questa è la vita eterna? Che applicano tutti i comandamenti? Cos'è la vita eterna? Che conoscono te. È colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quando noi leggiamo la Bibbia principalmente per capire quello che noi dobbiamo fare, man mano vedremo la vita cristiana come una serie di comandamenti che dobbiamo seguire e diventerà una vita arida. E se la tua vita cristiana è arida, forse stai concentrando molto più su quello che devo fare, anziché su Cristo e quello che Dio ha fatto e sta facendo per te e per me. E come un similitudine, è come cercare di vivere il matrimonio o qualunque rapporto umano guardando non tanto al coniuge e le benedizioni che ha in quel coniuge, ma cercando di piuttosto ricordare tutte le regole, i comandamenti di come devo vivere per essere un buon marito, una buona moglie. Allora, chi vive un rapporto così si stancherà del matrimonio. Se uno vive il matrimonio cercando tutti i giorni un rapporto, oh, come papà, come mamma, come figlio, voglio essere giusto come Dio dice, allora come devo fare? Se questo è dove uno concentra, la vita cristiana sarà pesante e arida. Il matrimonio, in quell'esempio. Ed è così nella vita cristiana. Il nostro scopo principale nella legge della Bibbia non deve essere quello di capire quello che noi dobbiamo fare per Dio. Piuttosto la prima cosa che dobbiamo fare quando leggiamo la Bibbia è di conoscere Dio di più. E di capire quello che Dio ha fatto in noi e per noi, per mezzo di Gesù Cristo. Allora vedremo i comandamenti con una prospettiva giusta. Sono da capire, ma non come prima cosa. Perché solo quando vediamo Dio come prezioso, vedendo il suo amore per noi e la sua opera per noi, allora vedremo i comandamenti in una prospettiva giusta. Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia vedendo l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Perciò, tornando alla parabola di oggi, per chiudere, vediamo, e quanto è importante vedere, che noi siamo preziosi a Dio. Infatti, Gesù Cristo, Dio incarnato, è venuto a cercare e salvare ciò che è perduto. Gesù va in cerca di questi uomini, li salva, poi li santifica. L'opera di Gesù è un'opera che ci porta a stare nella presenza di Dio, santi e irreprensibili, per godere la gloria di Dio e il suo amore per tutta l'eternità. Questa è un'opera di Dio. Quindi io voglio invitare chi ha Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Io ti invito a restare meravigliato dell'amore di Dio per te. Ed io posso dirti, in base al muso che hai, o come parli della giornata, si può dire, tu non stai vedendo quanto è immenso l'amore di Dio per te. Perché chi comincia a vedere l'amore di Dio ha grande gioia in mezzo alle acque più profonde. I comandamenti di Dio diventano leggerissimi, non pesanti, e la persona ha la gioia della sua salvezza. Quindi voglio invitare a ciascuna persona di meditare sul fatto che Gesù Cristo è venuto in cerca di me, e Gesù Cristo sta portando avanti la sua opera in me, e Dio completerà quest'opera, e io sarò nella presenza di Dio. Pensate a questo. Io faccio parte della perla di grande prezzo a Dio. Come inizia una perla? Come inizia una perla? Ostriche? Si dice ostrica? C'è un'ostrica aperta per cercare cibo e cade dentro di lui che cosa? Un pezzo di sabbia. Un pezzo di sabbia che non solo non è neutrale, è una cosa negativa. Gli fa male. E così quel pezzo di sabbia che gli fa male e non è una bella cosa per lui, è una bruttissima cosa, lui lo copre con la sua bontà, con la sua giustizia, strato dopo strato dopo strato, e dentro ogni perla, il nocciolo dentro è un pezzo di sabbia. L'ostrica mette la sua bontà, giustizia intorno a quel pezzo brutto, nemico, fin dei conti, e diventa una perla. E allora noi iniziamo senza valori, ma Gesù sa quello che farà in noi. E tutta la bontà, tutta la bellezza non sarà da noi, sarà la sua opera in noi. Quindi questo mercante di grandi perle va in cerca e lui trova sabbia. Questo è un pezzo di sabbia che io farò una bella perla. Non abbiamo nulla da vantarci, ma abbiamo molto per cui ringraziare Dio. Voglio invitarvi a ringraziare Dio. Se tu sei credente, che sei preziosa. E se tu non sei credente, Signore, voglio essere sabbia che tu metti dentro di te. Voglio essere coperto con la tua giustizia, la tua bontà, la tua perfezione. Voglio diventare una perla per te. Chiunque vuole, così dice Gesù, Giovanni, mi pare 6:45, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Chiunque viene a me, non lo caccerò fuori. Un invito per chi si riconosce di essere un pezzo di sabbia, senza valore. Grazie a Dio, e prego che ognuno mediterà molto spesso su questa verità per trovare gioia. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti. Quanto spesso io ho letto la Bibbia cercando di capire come dovevo vivere, e certamente è importantissimo capire come devo vivere, ma non è quello la chiave della vita cristiana, e non porterà alla gioia della salvezza, e non porterà neanche a poter vivere bene. Perché se io concentro sui comandamenti, Padre, diventeranno così pesanti che mi faranno cadere. E non avrò più gioia. piuttosto io voglio leggere la Bibbia per conoscerti di più, perché io voglio essere meravigliato del tuo amore, della tua potenza, della tua saggezza, di come gestisci tutta la mia vita. Io voglio cercare per primo il tuo regno, la tua giustizia, fidandomi che tu manterrai la tua promessa di provvedere il mio bisogno materiale. Tu sai quello che mi serve. Il mondo è tuo. Non devo fare i calcoli umani. Conosco un uomo che è passato ad essere senza soldi, senza casa, senza macchina, senza lavoro, e nell'arco di 2 o 3 settimane hai provveduto tutto, tutto. E non è la prima volta, e non sarà l'ultima. Tu puoi fare quello che è impossibile. O Padre, aumenta la nostra fede, farci conoscerti di più, farci trovare grande gioia nel fatto di essere parte della perla di grande prezzo, prezioso a te. Ti prego questo. Aiutaci a vedere di più chi sei e quanto siamo amati da te in Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.